Sabato 26 novembre 2022, buongiorno a tutti, ben ritrovati cari amici di Radio Bla Bla Network. Inizia un'altra nuova puntata di Nerd Point. Anche oggi siamo qui per tenervi compagnia con le serie TV più belle uscite nelle ultime settimane, videogiochi, film, fumetti, insomma. C'è il consueto menù, un buongiorno a voi, un buongiorno a Roby. Ciao Roby.
Ciao Matteo, ciao a tutti.
Allora, oggi, anche oggi, non siamo al completo, mi sa che per un po' di settimane di sabati non riusciremo a dirlo. Oggi salutiamo a distanza Ricky e Sofia, che non sono qui con noi, saranno comunque poi magari collegati a distanza e magari ci manderanno anche i loro messaggi, perché Roby, siamo fortunati, da oggi torna anche il numero WhatsApp.
Torna il numero, per cui vi ricordiamo di scriverci al 339-8420154 oppure consultare i canali social Instagram, Facebook, TikTok, Twitter e le pagine di Nerdpoint deputate, sempre ricche di contenuti settimanali a cui potete accedere per tenervi aggiornati e informati anche su quelli che saranno gli argomenti della puntata di sabato.
Twitter e Instagram di Nerdpoint. Poi settimana scorsa Ricky aveva promesso che avrebbe pubblicato su Instagram le immagini, le nostre classifiche della fase 4 del Marvel Cinematic Universe. O io me le sono perse o non sono arrivate, quindi poi vedremo di farle mettere a Sofia, visto che Ricky si è dimenticato. Ne abbiamo parlato sabato scorso, non era ancora uscito il podcast di sabato scorso, uscirà oggi a mezzogiorno. Non era ancora uscito perché ho preferito dare spazio al podcast speciale dedicato a The Walking Dead, visto che in settimana, lunedì, c'è stato il finale e di quello poi parleremo, perché anche sì, tu l'hai recuperato Roby. Poi ieri è uscito lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia, c'è stato il finale di Andor, insomma ci sono tanti argomenti dei quali parleremo qui a Nerdpoint questo sabato 26 settembre. Tra poco si inizia, prima c'è Down in Atlanta, Pharrell Williams insieme a Travis Scott.
Abbiamo preannunciato che questa sarà una settimana, anzi una puntata carica di finali di stagione o di finti finali, perché poi...
O di veri finali di serie.
O di veri finali di serie. Per cui io sono molto molto contento di quello che ho visto questa settimana, ecco, devo dire. Ho recuperato un po' di cose per poter arrivare a parlarne. E c'è un sacco di cose da dire. Dovremmo stare attenti, ovviamente, dato che parliamo di finali di intere serie, di non fare spoiler.
Non faremo spoiler, come sempre, il sabato mattina in diretta su Radio Bla Bla Network. Se volete gli spoiler su The Walking Dead, trovate il nostro podcast fatto da Ricky. Sì. Settimana, tra l'altro, Ricky ha passato un lunedì dove non ascoltava niente nessuno. È arrivato a casa, si è visto il finale, poi ha ripreso a parlare con gli esseri umani.
Sì, sì, ha fatto bene, come in questi casi, come abbiamo fatto noi, mi ricordo ad esempio col finale di Game of Thrones, che eravamo praticamente blindati cercando di evitare
voi
il più possibile spoiler. Tu, ah, perché tu...
Io forse l'avevo visto già prima. No, non l'avevo visto prima, no, avevo aspettato.
Sì, sì, io ricordo di avere evitato spoiler sul finale, ma mi ero preso in faccia spoiler del terzo ultimo, del penultimo episodio, per cui alla fine è difficile, difficile.
Bisogna silenziare le parole, perché su alcuni social puoi silenziare le parole e quindi non dovresti correre il rischio. Poi magari scrivono sbagliata quella parola e te la becchi comunque. Da cosa vuoi iniziare? The Walking Dead? So che tu eri un grande amante del fumetto più che della serie TV. Questo finale ti ha soddisfatto?
Il finale tendenzialmente non mi ha soddisfatto, ma non mi ha nemmeno tanto fatto, diciamo, arrabbiare, ecco. Sono abbastanza in linea con quello che dice Ricky nel podcast. Ovviamente adesso vi faremo un attimo una disamina e vi dirò anche la mia opinione. Diciamo che mi sarei aspettato un po' più di coraggio dall'ultimo finale di un episodio di una serie TV.
Quindi scelte più coraggiose,
scelte
nella trama.
Più coraggiose, però è dettato anche in massima parte, credo, da quello che giustamente Ricky diceva nel podcast, ovvero che avevano già messo in cascina la produzione di spin-off legati a molti dei protagonisti della serie. E quindi, ovviamente, sapendo già che ci sarebbero stati questi spin-off, sapevamo che questi personaggi sarebbero sopravvissuti.
E poi si sono tenuti aperti delle porte per mantenerli, giusto?
Sì. Bene, mi pare che abbiamo deciso di iniziare da The Walking Dead, quindi.
Sì, perché io voglio capire una cosa, Roby, no? Non avendo io mai visto niente di The Walking Dead, sto cercando di capire se ha senso partire dall'inizio e guardarsi tutte 11 le stagioni. Sono 11, giusto?
Sono 11 stagioni, sì. Ma secondo me, nel tuo specifico caso, probabilmente te lo sconsiglierei. non essendo poi neanche tu un amante del genere totalmente, no?
Però è un... cos'è, un thriller?
No, è un semplice survival horror alla fine, non ci sono elementi
zombie, con zombie che però nel progresso delle stagioni, nell'andare avanti le stagioni, perdono spazio.
Sì, in realtà quello che vuole essere Walking Dead è più l'analisi del dramma umano che si cela dietro all'apocalisse zombie, e questo è il punto di forza del Walking Dead. Delle dinamiche umane, delle dinamiche relazionali, dei processi sociali, anche poi degli scontri tra gruppi. Quindi c'è sia un'immagine introspettiva psicologica che un'indagine molto anche sociologica del fenomeno. L'unica cosa è che, trascinandola a un certo punto per 10-11 anni, 11 stagioni, i piatti propinati sono sempre quelli. Rigira che ti rigira.
Quindi le sottotrame, le storie.
Sì, sempre scontri tra gruppi di esseri umani, a un certo punto con gli zombie in sottofondo, e quello è. Questo è sia un punto di forza che di debolezza di The Walking Dead, nel senso che a me all'inizio è piaciuta, per le 4-5 prime stagioni te lo fai piacere, dopodiché a un certo punto viene un po' a noia, secondo me.
Secondo te però poi tantissime persone l'hanno portata avanti.
L'hanno portata avanti perché a quanto pare comunque piace, ci sono comunque personaggi che sono partiti dall'inizio e sono arrivati fino alla fine, per cui... ci sono anche dei cliffhanger, dei colpi di scena, dei momenti strazianti, molto molto belli, alcune parti sono realizzate molto molto bene. A me personalmente, ma una mia opinione completamente soggettiva, non mi ha fatto impazzire il fatto che non sia mai stato poi approfondito anche la causa scatenante, no, dell'epidemia.
Ma è uno degli argomenti che si sono tenuti per gli spin-off?
Io credo... Forse all'inizio, forse in Fear the Walking Dead c'è qualcosa, però magari mi riappello un attimo a Ricky che l'ha
visto. Perché anche Ricky ce l'aveva detto che però anche lì non era spiegato bene, no?
Esatto, non era quello l'intento, per cui te lo faccio anche passare. Adesso poi magari analizzeremo un attimino quali sono un po' altri punti di forza e debolezza di questa serie.
Sì, perché devi convincermi a iniziarla.
Di nuovo con voi, di nuovo con The Walking Dead, un finale che si è fatto attendere per oltre alla fine 11 anni, perché credo almeno 13 anni. La mia opinione personale è che sarebbe stata una serie molto molto ben riuscita e ben fatta se l'avessero un attimino concentrata, ecco.
A 8?
Anche a 6 o 7, dai. Se fosse stata così sarebbe stata una serie clamorosa, con ritmi molto più intensi e cadenzati. Hanno voluto giustamente prendersi i loro ritmi e di fatto è comunque una serie che per certi versi resterà comunque nella storia delle serie TV per quello che è stato, per quello che ha portato. Ha creato proprio un brand, un merchandising tutto attorno.
Io ricordo che soprattutto durante le prime, forse la prima, la seconda, la terza stagione, c'era una fanbase molto accanita, fanbase che poi piano piano si è svuotata.
Si è svuotata. Io a un certo punto, dico la verità, ho smesso di seguirlo e l'ho recuperato solo per a un certo punto vedere come sarebbe finito.
Il nostro Ricky addirittura le ha viste dopo, perché non aveva possibilità di vederlo prima, ha visto forse solo la prima stagione e poi le ha recuperate.
Sì, sì. Però capisci, il fatto di vedere un ultimo episodio con queste premesse non me l'ha fatto gustare come mi sarei aspettato. Un po' la premessa mia di aver abbandonato la serie e poi averla ripresa, quindi anch'io ci metto del mio. Però il fatto di vedere qualcosa che già per certi versi avremmo già saputo come sarebbe andato a finire, e poi per altri, oltre a questo, non aver visto un episodio accettabile per poter essere l'ultimo episodio di un'intera serie TV. Una cosa con cui sono molto d'accordo con Ricky, ha detto: guarda, se questo fosse stata
un
finale di stagione, sarebbe stata anche una stagione nel complesso da promuovere. Ma se devo fare una valutazione legata al fatto che è l'ultima stagione di una serie TV di 11 anni, secondo me non ci siamo.
Sì, perché se vogliamo fare un discorso in generale, da un finale di serie ci aspettiamo la chiusura di tutti i discorsi in sospeso o quantomeno un'indicazione della strada che stanno prendendo per chiudere i discorsi sospesi, una sorta anche di pacificazione con lo spettatore.
Certo.
Mi sembra di capire che non c'è stato questo.
No, secondo me non c'è stata, hanno lasciato delle parti appunto volutamente incompiute, insolute, perché poi le sorti di questi personaggi saranno approfonditi nei vari spin-off, quindi neanche uno, vari spin-off, quindi qualche contentino l'ha andato. Però poi alla fine di fatto niente di sostanzioso, secondo me.
Symphony, nuova canzone per gli Imagine Dragons qui su Radio BlaBla Network all'interno di Inner Point. Ultimi minuti dedicati a The Walking Dead. Insomma, Roby, io ancora non sono convinto di iniziarla.
No, ma io sinceramente non sono qui per convincerti e non
forse per questo.
No, non penso che tu debba iniziarla perché secondo me non ne vale la pena. Cioè, comunque sono 11 stagioni. Poi non è, ripeto, non lo vedo molto come il tuo genere, magari un appassionato più di horror, sicuramente le dico che è una pietra miliare da non perdere. Mi ricollego qui a un messaggio che è arrivato dall'ascoltatore Stefano, sì, che salutiamo.
Ciao,
che
Stefano.
Dice, ciao Stefano, dice sì, sono d'accordo con te, Roby, tra l'altro approfitto per dirti, oltre ad aver abbandonato la serie per poi averla ripresa, non sono rimasto neanche tanto convinto dai villain presentati poi nelle ultime fasi della serie. Io sono molto molto d'accordo con questo messaggio, poi anche qui credo che Ricky lo abbia evidenziato. A un certo punto hanno presentato dei personaggi, dei villain molto molto ben caratterizzati, primo tra tutti Negan e poi anche Alpha, che è il capo di un altro gruppo.
E quindi questi villain non sono riusciti a essere all'altezza della situazione.
Il villain delle ultime stagioni e ovviamente anche quello che vediamo nell'ultimo episodio non ha assolutamente lo spessore di quello che abbiamo visto prima. E devo dargli però atto che hanno creato dei personaggi, primo fra tutti il personaggio di Negan, che sono davvero molto molto ben caratterizzati e ci sono stati dei dialoghi e da brividi in quest'ultimo episodio, delle relazioni che necessitavano di capire come sarebbero evolute, soprattutto il rapporto tra una delle protagoniste che è Maggie e lo stesso Negan, per fatti molto molto drammatici che sono accaduti durante nella parte centrale del Walking Dead, quindi non faccio spoiler per chi non ha visto ancora niente e decide di guardarsela. È una serie che ha avuto un po' un andamento oscillante, dei picchi molto alti, poi dei picchi a mio avviso molto bassi, poi delle riprese e poi però alla fine le ultime due stagioni, quelle dopo la nona, secondo me non si è riassestata su livelli alti, il trampolino di lancio che avrebbe portato a una chiusura dignitosa della serie coi fuochi d'artificio, ecco.
E quindi se uno vuole potrà guardarsi anche gli spin-off.
E ci stanno arrivando alcuni messaggi, Teo, sempre legati a Walking Dead. Approfittiamo, giusto perché, per ricordarvi i contatti, 339-84-20154 per continuare a scriverci e proporci anche nuovi contenuti su cui parlare, insomma, siamo aperti a tante
esperienze. E cosa ci scrivono?
Ci chiedono un attimino come funziona il discorso degli spin-off. Quanti ne sono previsti e quindi a questo punto dai, facciamo un attimo una piccola lezione in cui...
Una carrellata più che una lezione, se no
sì,
non finiamo più.
Sì, una carrellata, dai, sì. Quelli che sono già usciti, dovete sapere, sono Fear the Walking Dead, che racconta appunto le avvisaglie dell'apocalisse zombie.
Ne avevamo parlato, secondo me l'ho recuperata anche nei nostri podcast.
Sì, che a mio avviso è molto interessante, così come The Walking Dead World Beyond, che racconta le vicissitudini di un gruppo di ragazzi 10 anni dopo l'apocalisse zombie, e poi c'è Tales of the Walking Dead, che è basato sul materiale fumettistico.
E poi tanti si aspettano Rick,
quindi senza ovviamente fare spoiler su quello che è stato l'episodio di questa settimana, ci sarà sicuramente lo spin-off. E qui ne parliamo tranquillamente senza fare spoiler, che poi questo qui probabilmente è davvero il punto dolente di aver visto una serie TV in finale così. Lo spin-off di Rick e Michonne, per vedere se, come, dove si riuniranno, che cosa avrà segnato per loro il destino. Un altro spin-off molto interessante, che io credo sia quello che davvero guarderò perché mi piace la dinamica che si è innescata tra questi personaggi, è quello di, come dicevamo nel precedente talk, di Maggie e di Negan. Con le difficoltà di Maggie a perdonare Negan per i gesti da lui compiuti nel passato.
Insomma, sono tantissime, sembra fatto apposta che hanno approfittato di Walking Dead per andare avanti a creare episodi e contenuti.
Esatto. Chiudiamo con gli altri due personaggi che praticamente ce li portiamo avanti dalla prima stagione, in cui uno ha avuto proprio una parabola incredibile, Carol, e un altro personaggio che è stato creato appositamente per il pubblico dello schermo, quindi che non c'è comunque nei fumetti, è molto molto ben realizzato, è Meryl, e ci sarà appunto uno spin-off anche su di lui, perché alla fine è un personaggio molto molto iconico, lui con la sua col suo taglio di capelli lunghi, con la sua balestra.
Io non so se da Guinness dei primati o quasi, sono tantissimi gli spin-off per una sola serie TV.
È vero, vero, sì, sì.
Secondo me bisogna contarli, potrebbe entrare nel Guinness.
Almeno 6 o 7 sono. Sicuramente per quello che è stato Walking Dead negli ultimi 11 anni, se dovessero arrivare ovviamente altri messaggi li leggeremo
certo,
in diretta
certo.
E ovviamente saremo qui a rispondere alle vostre domande e alle vostre curiosità. Comunque è davvero una pietra miliare, un grande merchandising.
Ma dobbiamo andare in una galassia lontana,
sì.
Lontana. Per parlare di una serie TV Andor della quale abbiamo già parlato tante volte, nonostante sia stata una serie TV che è rimasta un po' schiacciata dalle grandi serie uscite da agosto fino a novembre, non a caso era stata spostata, poi è una serie TV molto particolare, adesso lo ripeteremo perché ne abbiamo parlato tantissimo anche settimana scorsa, però ecco, io forse non l'abbiamo mai detto, è il momento di fare una precisazione molto importante su Andor. È vero che è una serie ambientata nell'universo di Guerre Stellari, ma non è Guerre Stellari. Nel senso, se vi aspettate, non è una critica, no, attenzione, è come Rogue One. Se voi vi aspettate un prodotto con spade laser, mostri simpatici o meno simpatici e divertenti, tante risate, allora non è il prodotto che fa per voi.
Sì, è vero. In realtà...
E nonostante questo, è un prodotto notevolissimo.
Sì, sì, è un prodotto davvero, davvero interessante. Sicuramente... è stato realizzato con l'intento di essere quanto più fedele all'ambientazione, ai toni di Rogue One. Non ci si poteva aspettare niente di diverso da quel punto
di
vista.
E poi, essendo comunque una serie di fantascienza, nonostante sia una serie di fantascienza, è molto realistica nel racconto dell'impero,
sì.
E dell'impero repressivo,
sì.
Soprattutto della repressione, ed è molto realistica nel racconto, come dicevamo anche sabato scorso, della difficoltà, dei sacrifici che si fanno per far parte di una ribellione.
Sì.
Non può essere tutti tarallucce e vino, gioie, feste,
sì, sì.
E ogni tanto gli scontri con qualche morto, no?
Certo.
È molto più drammatica la situazione.
Certo, certo. Infatti io qui mi sono spinto un po' oltre, quindi ho anche provocatoriamente, diciamo, messo come messaggio alla locandina di questa puntata. Parleremo di una serie di prodotti che hanno fatto la storia, no? Secondo me Andor...
E infatti Ricky non era d'accordo, soprattutto su Andor.
Non era d'accordo soprattutto su Andor. È chiaro che ovviamente parliamo di una serie TV dai ritmi lenti, da questo punto di vista è oggettivo, quindi può piacere o non piacere. Se si è abituati ovviamente a quello che è stato visto prima, è chiaro che non può piacere, non può piacere. Non piace a tutti, però... Adesso avremo modo di parlarne un po' più nello specifico senza anche qui fare spoiler, però...
Anche perché sarebbe difficile fare spoiler, secondo me.
È vero, sarebbe anche difficile farne.
Per come è costruita, per quello che racconta, è difficile dire quello che succede.
Di nuovo con voi alle 10.42 in diretta qui in Nerdpoint. Vi ricordiamo che potete scriverci al 339-8420-154 oppure i canali social Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Le pagine poi di Nerdpoint su Instagram e Twitter che sono sempre curate e aggiornate dai diretti interessati. Abbiamo iniziato
a parlare di Andor.
Hai fatto un giusto incipit, a mio avviso. Parliamo di una serie ovviamente controversa. Io arrivavo da una grandissima delusione dal prodotto precedente.
Beh, sì. C'era stata la serie molto attesa su Obi-Wan, c'era stata la serie molto attesa su,
sì.
The Book of Boba Fett, che avevano deluso.
Buttati un po' in cacciara, mi sarei aspettato una serie dai toni un po' più drammatici per quanto concerne Obi-Wan, ma anche caratterizzazione di personaggi più ben fatta. E poi uno stile un po' più un western alla Sergio Leone per quanto riguarda il Book of Boba Fett.
Sono state due serie che hanno dimostrato che per fare prodotti nuovi di Guerre Stellari devono allontanarsi da quelli che sono i personaggi canonici. E infatti The Mandalorian è stato un grandissimo successo, ed è stato un grandissimo successo anche Andor alla fine, nonostante
sì.
Abbia quei problemi che abbiamo detto, che però per alcuni non sono problemi, attenzione.
Sì, sì, sì.
E Andor e Mandalorian... sono due prodotti, potremmo dire, di spicco dell'universo Guerre Stellari su Disney Plus, e sono due prodotti agli antipodi, sono totalmente diversi.
Bravo. Infatti io, per quanto mi riguarda, sono le due migliori serie che ho visto, tema Star Wars, e non riesco però a dire una è meglio dell'altra, proprio perché, come hai detto tu, sono un po' gli antipodi. Probabilmente, per come sono fatto io a livello personale, ti metterei sopra Andor. Però
Io invece metterei The Mandalorian,
okay,
sopra.
Sì, ti riconosco che ha una leggerezza un po' più accentuata rispetto a anche una, diciamo, una gradevolezza. Cioè, sì.
Poi c'è la forza, ci sono anche le spade laser, compaiono anche i Jedi, compare di tutto, no? Quello che è Guerre Stellari.
Sì, personaggini pucciosi, ovviamente.
Sì, vabbè, Grogu.
Grogu, per carità. Invece Rogue One è decisamente un prodotto molto molto più maturo.
Rogue One e poi Andor,
Scusami, Rogue One e Andor, ovviamente. È più maturo e più profondo, che lascia spazi anche a introspettivi e di riflessione su quello che si è appena visto e anche di spunti di conversazione.
Richiede un approccio molto più attento.
E torniamo a parlare di Andor. Mi ricollego subito qui al messaggio che è arrivato dal nostro ascoltatore Dario, che la qualifica...
Ciao Dario, intanto.
Ciao Dario, che la qualifica come la migliore serie di Star Wars... Ovviamente secondo lui decisamente meglio anche di Mandalorian. Lui rappresenta appunto quella fetta di spettatori che la mette addirittura sopra.
Dipende da quello che uno vuole,
sì.
Se vuoi un prodotto più maturo, anche più drammatico e magari anche meno divertente, allora dici che Andor è il migliore e ci sta benissimo, secondo me, questa scelta. Chi invece vuole un prodotto più allegro, più divertente, più facile da guardare, sicuramente, ma che comunque è in grado di farti apprezzare i personaggi, legare i personaggi ai The Mandalorian, ma comunque anche in Andor tu ti leghi ad alcuni personaggi, non a tutti, perché alcuni sono proprio odiosi.
Io ho apprezzato molto il fatto di come, pur essendo una serie che si chiama appunto Andor e ovviamente ricalca le gesta e caratterizza appunto Cassian Andor, il modo in cui si arriva al teatro di quelli che sono gli ultimi due, o comunque l'ultimo episodio.
Sì, perché poi l'ultimo episodio è staccato, se vogliamo, da quello che è successo negli episodi precedenti, perché si chiude quel filone della prigione.
Bravo,
e si ritorna dove tutto è iniziato.
Sì, la fa diventare quasi un'opera corale, in cui tutti i personaggi più o meno protagonisti, sopravvissuti o meno, diventano spettatori di quanto sta accadendo su quel
diventano
su quel
spettatori
pianeta.
Di un qualcosa che nessuno aveva organizzato, o meglio che nessuno di loro aveva organizzato, ma che si stava sviluppando per i fatti suoi.
Sì. Ed è molto potente, un episodio molto potente.
Provocato da cosa? Provocato da un impero repressivo, ma talmente repressivo da crearsi poi nemici al suo interno.
Sì, sì. Per cui a me è piaciuto tantissimo il tema legato al messaggio politico che vuole passare.
Che tra l'altro, fatto in questo periodo delle proteste in Iran, si ricollega tantissimo se uno vuole. Non era pensato quando è stato realizzato, questo dimostra che è stata scritta talmente bene che si può adattare ad alcuni contesti contemporanei che si sono sviluppati nel frattempo.
Sì, esatto. È proprio una scrittura incredibile in cui viene dato spazio all'evoluzione dei personaggi, ma non viene sacrificato tutto ciò che è rappresentato poi da queste caratteristiche, da quello che abbiamo visto poi in un episodio finale che ha racchiuso ciò che è stato da inizio a fine in maniera coerente questa serie TV, secondo me.
Era Suicidio Gourmet, la canzone di Asia che è stata anche ospite qui a Radio BlaBla Network nel corso della settimana durante Good Feeling. È stata una chiacchierata molto interessante con questa giovanissima cantante, ma Robby, stiamo parlando di Andor e io devo assolutamente dire che comunque mantengo la mia opinione sul ritmo, perché io ogni volta ho detto c'è un ritmo troppo lento a tratti, soprattutto alcuni episodi sono stati molto difficili da seguire, poi quelli con un po' più di azione sono andati via veloci. Ecco, quello lì secondo me è la vera critica da fare Andor, mi continuo a ripetere su questo.
No, ma su questo è sotto gli occhi di tutti, non ti si può dare torto, i ritmi sono questi, sono lenti.
Sono ritmi che servono poi per raccontare la storia in questo modo.
Sono più sincopati, però ripeto, è nell'economia, è nel bilanciamento di questa serie TV.
Tra l'altro...
tu avevi detto, hai detto una cosa giusta... Evidentemente non siamo abituati più.
Ah sì, che ieri vi ho scritto quel messaggio in cui dico: guardate, i dialoghi sono scritti benissimo, c'è un ritmo lento, forse non siamo più abituati a questo tipo di prodotti.
Sì, però c'è una coerenza da inizio alla fine. Lo stesso ultimo episodio non è un tripudio di fuochi d'artificio, no?
Che pure ci sono,
nonostante tutto. Ma... racconta proprio, come diciamo adesso, senza ripetere, in maniera corale ciò che in maniera
però riesce a creare una suspense, che magari negli altri non c'era, che quindi ti viene incollato allo schermo. Tra l'altro dobbiamo dirlo, Non è che finisce qui la storia.
Non finisce qui, tra l'altro, per cui io infatti pensavo che fosse autoconclusiva, ma erroneamente. Quindi ci sarà, e spero a questo punto, mi auguro, una seconda stagione.
Dobbiamo vedere che fine fanno i membri dell'impero, del corpo di sicurezza,
sì,
che come continueranno a lottare contro questo nemico invisibile che ancora non conoscono.
Sì.
Dobbiamo vedere su Coruscant come evolverà la situazione della nascita della ribellione ufficiale, con... e poi dobbiamo vedere come sui vari pianeti ogni singolo individuo deciderà,
sì,
di porsi.
Sì, perché poi comunque, dato che si chiama Andor la serie, bisogna anche vedere poi la...
No, beh, il percorso di Andor già è stato bello in questa prima stagione.
Sì.
Lui all'inizio, ricordiamolo, non è un ribelle.
All'inizio no.
È il racconto di come lui diventa un ribelle e sembra quasi che sia l'impero, no, a trasformarlo in un ribelle. Non,
esatto,
è che lui che da solo dice ok, no, devo farlo. No, c'è tutto un percorso.
Esatto, questo mi ha ricordato, non c'entra niente, però lo stesso percorso che aveva fatto il Joker di Joaquin Phoenix. Cioè lui alla fine diventa così
per colpa della società.
È il prodotto della società in cui vive, che non ha saputo tutelarlo, a contribuire alla sua
autonomia. Sì, vero, Andor sembra essere proprio il prodotto dell'impero.
Sì. Bene, sono ben lieto di poter chiudere questo talk su Andor in maniera sollevata, in maniera comunque...
Ma dovevamo litigare!
Stavolta non abbiamo litigato, ma forse perché non c'è Ricky, perché so che questa volta Ricky aveva un...
No, beh, io però sono stato molto tranchant,
sì,
soprattutto nelle prime puntate, nelle critiche ad Andor,
sì,
critiche che poi rimangono ma sono anche superate dall'evoluzione,
sì,
della storia, dal modo in cui è stata scritta.
Sì. Sai cosa? Che probabilmente vedendo, forse l'avevo già detta questa cosa, magari anche i primi tre episodi, vedendoli proprio in blocco di tre, può sembrare quasi un minifilm alla fine, no?
Ma
se li
secondo
guardi
me
proprio a blocchi.
Tutto insieme
tutto
potrebbe
insieme
essere un film, eh?
Sì, infatti.
Ci pensavo oggi, stamattina, mentre venivo in radio, potrebbe essere un,
sì,
film come era stato Rogue,
sì,
One.
Come Rogue One ha fatto una...
Col finale diverso,
sì,
che
col finale diverso.
Però manca la seconda stagione, magari una terza, non,
sì,
lo so. Sono 5 anni prima, se vanno avanti a fare un anno, sono 5 stagioni.
Sì. No, è riuscita nell'intento questa serie TV a trasmettermi delle emozioni contrastanti, pur non avendo appunto aspettative, anche di riflessione profonda, cosa che non mi sarei aspettato...
Da una serie su Guerre Stellari.
Esatto, esatto. E l'altra cosa è che ci sono dei personaggi che a me di base non mi piacciono. Però la caratterizzazione, la scrittura è fatta talmente bene che ho capito i loro moventi e me li sono fatti anche alla fine piacere. Ed è molto bella questa cosa, vuol dire che c'è stato un ottimo lavoro dietro di scrittura e di sceneggiatura.
Tra poco spazio ai manga e agli anime con l'attacco dei giganti e non solo, adesso le notizie. One Life, la canzone di Dermot Kennedy qui su Radio BlaBla Network all'interno di Inner Point, 11:08 minuti. Tra pochissimo saremo nuovamente in diretta con il negozio di fumetti L'idea che ti manca. Prima vi ricordo il numero WhatsApp per scriverci, 339 8420 154. Vi ricordo anche i social di Radio BlaBla Network, Instagram, Facebook, TikTok e Twitter, per rimanere sempre aggiornati. Poi lo sapete, il venerdì viene messa anche la locandina di Inner Point, locandina di Inner Point che trovate sia sui social di Radio BlaBla Network sia su Twitter e Instagram di Nerd Point. E poi vi ricordo che nel corso della settimana arrivano anche i nostri podcast. Dobbiamo recuperare la puntata di sabato scorso che uscirà oggi a mezzogiorno, oggi alle 12, quindi anche Roby potrà ascoltarsela oggi alle 12, ma tanto l'ha ascoltata in diretta sabato scorso, visto che non eri qui presente Roby, comunque l'hai ascoltata. E poi nel corso della settimana uscirà anche la possibilità di riascoltarsi Nerd Point di sabato 26 novembre. Tra poco abbiamo i fumetti.
Sì, 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 abbiamo i fumetti, sarà un'altra ora molto lieta, avremo anche modo di conversare con il nostro
manga
amico.
Manga e anime.
Sì, manga e anime, parleremo di un prodotto
di Natale,
che...
parleremo.
Di Natale, un prodotto che è piaciuto a tutti e due, un altro prodotto del quale c'è solamente da dire belle parole, da spendere belle parole.
Così non capisco nemmeno io, dimmi di quali... No, stiamo dicendo Attacco dei Giganti.
Sì,
è lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia.
Esatto, esatto. Tra l'altro me l'hai fatto notare proprio ieri, giusto appunto, e non vedo l'ora di vederlo. Non so se tenermelo per...
Dopo lo diciamo perché io adesso mi sta uscendo fuori dalla bocca, dai denti, non riesco a trattenerlo. Potrebbe diventare il classicone di Natale.
Addirittura a questo livello,
sì,
siamo?
Sì, 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 guarda, mi ha scaldato il cuore in un modo incredibile. Però ne parliamo dopo, che sennò poi mi rovino quello che devo dire dopo.
Infatti, infatti.
Dobbiamo parlare tra poco di manga con L'idea che ti manca, poi le novità della settimana, come sempre. Poi da lì ci ricolleghiamo per gli anime, perché è uscita la seconda parte della quarta stagione dell'Attacco dei Giganti. Io, nella mia ingenuità, pensavo fosse il finale. Ci avevano venduto il finale nel 2022 e invece il finale arriva nel 2023 con la parte 3.
Dovrei ancora attendere, ci dispiace.
No, tra l'altro si interrompe proprio sul più bello, ecco. Vabbè che adesso nell'ultimo episodio che hanno rilasciato parte un flashback che sarà lunghissimo e vabbè, pazienza. Però si interrompe sul più bello.
Peccato, eh?
È un gran peccato.
Io invece so già come va a finire.
Perché tu hai letto i fumetti, sì, il manga. Sì, sì. Ah, ma adesso lo chiediamo a Luca dell'idea che ti manca.
E prima di procedere con il nostro talk sul quasi finale di stagione, anzi di serie dell'Attacco dei Giganti o Attack on Titan, come è stato chiamato in inglese, ci colleghiamo con Luca dell'idea che ti manca.
Ciao, ciao Luca.
Ciao ragazzi, buongiorno.
Ciao Luca, allora questa puntata la farà da padrone uno dei manga, parlo anche a nome di Matteo perché ci ha davvero davvero intrigato e appassionato tantissimo, ovvero appunto l'Attacco dei Giganti. Ti chiediamo il tuo parere ovviamente su quest'opera e poi che cosa è uscito, che cosa è a disposizione e che cosa si spera uscirà anche a livello di prodotti per quanto riguarda questo brand.
Ma allora, come per parlare dell'attacco si deve dire che è stato un successo planetario e una cosa folle, diciamo che è il manga più venduto in assoluto degli ultimi anni, una cosa veramente incredibile, oltre le più rosee aspettative. Cosa c'è? Disponibile c'è tutta la serie manga che è stata completata già da diversi mesi nel formato tankobon normale, è uscito il mese scorso o a inizio novembre, adesso non mi ricordo di preciso il periodo di uscita, è uscito il 12° volume e ultimo volume della versione Colossal, quindi più grosso. Sempre formato brossurato, bianco e nero, e l'ultimo numero che racchiudeva gli ultimi 3-4 numeri della serie, e quindi a livello manga è tutto completo, quindi se qualcuno non ha pazienza di attendere il finale dell'anime può andare a spoilerarsi leggendo gli ultimi capitoli direttamente nel manga.
Quello che ha fatto Roby,
sì.
Diciamo che tanti sono già negli anni scorsi con gli anime, hanno fatto così, sono arrivati a un certo punto dell'anime e poi era talmente tanto l'interesse, talmente tanta la voglia di scoprire come proseguiva la storia, che hanno inizialmente comprato i manga per finire la storyline e poi hanno recuperato i numeri precedenti per appunto avere la collezione completa.
Sì, che a questo punto mi sa che lo farò anch'io, perché mi ha appassionato talmente tanto questa vicenda che nessuno non lo direbbe all'inizio, no? Perché vede questi giganti, esatto, brutti, perché poi sono brutti, sì, da vedere, però poi la storia è pazzesca, appassionante.
Sì, sì, c'è proprio
ecco, diciamo che purtroppo a livello di manga, a parere mio personale, i disegni lasciano parecchio a desiderare rispetto a quello che può essere la resa visiva dell'anime, pur tenendo in considerazione che anche l'anime nel corso delle varie stagioni è andato un po' deteriorandosi a livello di animazione e di disegni. Il manga, soprattutto nei primi numeri, ha uno stile di disegno un po' bruttino, ecco, diciamo così, però la storia è notevole. Diciamo che sopperisce bene con la storia a dei disegni non sempre eccelsi.
Questo però è una cosa che si ritrova in molti manga, che magari i primi numeri, andando a riprenderli poi successivamente, si nota che c'era un disegno fatto meno bene, forse perché c'era un team dietro di autori più ridotto.
Ma o anche più semplicemente, comunque, man mano che gli autori proseguono, soprattutto su storie tendenzialmente lunghe, hanno un cambio di stile o comunque riescono ad avere una manualità diversa nel disegno e quindi pian piano vanno a migliorare.
Io ti faccio una domanda. Diciamo, ho saputo che c'è una fetta di, diciamo, di fruitori che non ha molto gradito a un certo punto il cambio di rotta, no, preso dall'attacco dei giganti. Cioè, mi riferisco alla parte in cui a un certo punto,
quando escono dall'isola?
No, quando diventa un attimino un po' più complottistica e, diciamo, c'è tutta quella parte volta al rovesciamento proprio del governo, no? Non so se anche tu sei di quest'idea, la cosa non ti ha toccato, se confrontandoti con alcuni clienti anche loro ti hanno espresso questo disagio, oppure hai avuto persone che ti hanno, diciamo, elogiato, hanno elogiato l'opera da inizio alla fine senza trovare dei difetti, ecco.
Ma allora, sai, il pubblico è talmente tanto variegato che trovi sia chi brutalmente lo definisce una cagata atomica, come chi invece lo esalta come il miglior manga che abbia mai letto. Diciamo che come tutto quello che riguarda la letteratura, e in questo caso la letteratura grafica, è molto soggettivo ed è influenzato parecchio anche dalle ideologie che una persona ha. Lì è veramente a sentimento personale. A me personalmente non ha fatto particolarmente impazzire, però diciamo che è stata una cosa che mi ha abbastanza sorpreso, perché non mi aspettavo quel tipo di deriva.
Sì, è stato sorprendente nell'evoluzione, così come è stato sorprendente nella capacità di attirare così tanti spettatori. Luca, tra poco continuiamo a chiacchierare insieme di manga, andando su altri manga che al momento si trovano in corso di distribuzione. Prima ci ascoltiamo Autostop, la canzone di Rondo da Sosa.
Di nuovo con voi, di nuovo con il nostro amico Luca dell'Idea che ti manca. E allora, Luca, approfitto proprio per leggerti il messaggio di, casualmente, un tuo omonimo, Luca, che ci ascolta da Milano, e ci chiede: anch'io ho apprezzato tantissimo sia la serie sia l'anime, e sia i fumetti sia il manga, e chiedeva se esistono dei prodotti o degli spin-off o magari dei prodotti ambientati sempre nell'universo espanso di Attack on Titan, insomma, in quel mondo.
Allora, sì, esistono. Il primo che mi viene in mente è Before the Fall. Purtroppo al momento una serie di, dovrebbe essere una ventina di numeri circa, adesso non ricordo di preciso, purtroppo al momento molti numeri sono esauriti, scusa, e quindi diventa anche complicato recuperarli. Esiste anche un altro spin-off che si intitola Scuola con l'attacco dei giganti, una cosa del genere, una traduzione del titolo veramente pessima, però non, anche quello c'è difficoltà a recuperare i numeri. Diciamo che sono opere collaterali, ma che francamente non aggiungono nulla di importante all'opera principale, quindi se uno vuole anche evitarsele, può evitarle tranquillamente.
E invece, Luca, a momento consigli per gli acquisti? Adesso volevo cambiare argomento. Prima, no, Roby, sì, volevi fare un'altra domanda.
Sì, ultima domanda su Attacco dei Giganti. Ma ho visto che ci sono delle versioni variant, no, con cover diverse, che hanno raggiunto dei prezzi folli. Confermi questa cosa?
Lì entriamo nel campo del collezionismo e purtroppo anche della speculazione. Mm. Che fondamentalmente non è una cosa completamente sbagliata quando si tratta di cose veramente particolari. Diciamo che purtroppo il mercato italiano in questo momento è soggetto alla bolla delle variant, e molti si stanno lasciando condizionare e spendendo alle volte anche più del dovuto. Per farti giusto un esempio, c'è la variant del numero 21 che è stata disegnata da Marco Checchetto, che è uno dei più grandi fumettisti italiani. Tanto per dirti, lui lavora per la Marvel, quindi sì, non stiamo parlando di una persona che è alle prime armi, è un disegnatore affermato a livello mondiale. Ha realizzato una variant cover bellissima, ultimamente ne ha realizzata una splendida per Kaiju Number 8, edito da Star Comics, e quella ha raggiunto quella dell'attacco dei giganti e ha avuto una tiratura bassissima e diciamo che a meno di un range tra i 150 e i 250 euro non si trova, però è l'unica che effettivamente ha senso comprare a una certa cifra del genere. Tante altre sono comunque disponibili presso le fumetterie, se uno si sbatte un po', fa un giro di telefonate, gira un po' per le fumetterie, prova a scrivere qualche mail, le riesce a trovare ancora abbastanza facilmente a prezzo di copertina o a poco di più.
Quindi comunque è anche facile recuperare le altre, non quella che dicevi, più interessante.
Non proprio facilissimo, però se uno si ingegna e si sbatte un po', a meno che non siano cose particolarmente datate, si riescono a trovare abbastanza facilmente. Tanto per dirti, la Variant 33 di Attacco dei Giganti, che è uscita con il nome in codice Sauna, perché appunto rappresenta tutti i personaggi principali dentro una sauna.
Ah, sì, sì.
È un numero che non è non ha una quotazione particolare, perché si trova comunque facilmente nelle fumetterie. Purtroppo tante persone non la cercano nelle fumetterie e si affidano ai reseller che cacciano fuori il mercato, sul mercato a prezzi improponibili.
Sì, sì, che ci stanno speculando. No, invece Luca, volevo chiederti altri consigli per gli acquisti per quanto riguarda i manga. Quali sono i manga che adesso vanno per la maggiore in fumetteria?
Ma guarda, uno dei principali è Jujutsu Kaisen, edito da Panini Comics. Un altro che sta vendendo tantissimo è Tokyo Revengers, poi vabbè, l'immortale One Piece, sì, che veramente non accenna a diminuire i volumi di vendita, anzi, più passa il tempo e più persone si avvicinano a quest'opera. E poi io te ne segnalo altri tre che hanno avuto un'impennata clamorosa, che sono My Hero Academia,
ah, sì,
sono tutti e tre di Star Comics, sono My Hero Academia, Demon Slayer, che ormai ci stiamo avvicinando alla fine, e appunto Kaiju Number 8, che ha avuto un lancio spettacolare, perché quando è uscito il numero 1, non so se lo sapete, ma Star Comics ha fatto una campagna pubblicitaria all'interno di un paio di fermate della metro a Milano, tempestandola di
immagini, sì, dei
immagini,
manifesti,
facendo una campagna veramente massiccia, e sta vendendo tanto.
Allora, questa qua la devo recuperare, che non la conosco. Le altre invece le conosco tutte, so soprattutto, vabbè, My Hero Academia fa presa su un pubblico più giovane,
sì,
tra tutte,
sì,
queste, sì, sì,
sì.
E però anche le altre, adesso devo recuperare quest'altra che mi era sfuggita, però anche perché è difficile stare dietro a tutti i manga che escono, soprattutto quando uno si affeziona ai grandi classici, come è diventato One Piece, poi anche iniziarne,
esatto,
degli altri.
Guarda, io te ne butto gli altri due titoli che a me sono, io non sono un grande lettore di manga, però a me sono piaciuti parecchio. Allora, uno è estremamente divertente, che è La Via del Grembiule, e racconta la storia di questo yakuza che si ritira a vita privata a fare il casalingo, ed è una serie continua di fraintendimenti e di gag veramente divertenti, edito da J-Pop. E un altro che è estremamente carino, a mio avviso, che si chiama Violence Action, e racconta la storia di questa ragazza che studia all'università e si mantiene facendo la sicaria. Anche questo
è
particolare, mi è piaciuto molto.
Ti ringraziamo, io me li sono segnati tutti.
Sì, sì, poi tanto li recuperiamo anche nel podcast, sì, sì, se sì, qualcuno sì, si è perso qualche titolo. E vanno almeno osservati, sì, in fumetteria, poi magari acquistati per portarli avanti, sembrano molto interessanti. Grazie mille Luca.
Grazie a voi ragazzi. Io ne approfitto ancora un attimo giusto per ricordare che ancora oggi abbiamo le promo in negozio legate al Black Friday. Abbiamo il 5% di sconto su tutto il materiale disponibile in negozio, il 10% sul materiale uscito da più di 6 mesi, sempre quello che riguarda a livello fumettistico, il 15% sui gadget e sulle action figure e il 20% sulle statue.
Ah, fantastico, il 20% sulle statue è molto interessante. Grazie, sì, quello sì, tantissimo. Grazie Luca dell'idea che ti manca, torneremo a chiacchierare insieme sabato prossimo. Ciao.
Volentieri, ciao ragazzi, buona giornata.
Let It Die di Ellie Goulding. Siamo quasi in conclusione anche
no, mezz'ora
no, quasi. Ok, no, del nostro talk sull'attacco dei giganti. In realtà ci sarebbe tanto da dire, è faticoso parlarne senza fare spoiler.
No, anche perché io non... per spiegare la potenza di questo anime e di questo manga, no, ne abbiamo parlato anche con Luca, basti pensare a quello che è successo a Ricky. Ricky l'ha iniziato perché noi gli abbiamo detto: Ricky, guarda che lo devi iniziare, lo devi guardare che merita. Lui è partito con i primi 10 minuti del primo episodio dicendo: ma che è sta roba, non lo voglio continuare. E poi, andando avanti, si è visto più di 10 episodi in fila.
Sì.
E perché crea assuefazione.
Sì, sì, sì. La stessa cosa poi l'ho fatta anch'io, perché poi, tra l'altro, io questo recupero l'ho fatto parzialmente anche durante forse l'ultimo lockdown.
Anch'io l'ho fatto il lockdown.
Quindi, alla fine, avendo la possibilità magari di svegliarsi un pochino più tardi al mattino.
Io ho fatto un sabato sera, che ovviamente non si poteva uscire, che sono andato dalle 11 di notte, dalle 23, fino alle 2 del mattino, 3 ore a guardare, sì, gli episodi dell'Attacco dei Giganti.
Anche perché uno dei punti di forza di questa serie è che a ogni episodio aggiunge un tassellino senza mai perdersi.
Ti dà un pezzo del mosaico che è gigantesco, sì, che però, sì, è il mosaico.
E procede in maniera, tra virgolette, lenta e inesorabile, cioè ogni volta tac 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 tac. E quindi sei ovviamente invogliato a continuare a guardarlo. E io stesso sono andato contro la mia comfort zone, sì, perché io sono rimasto molto disturbato, inquietato dalle immagini di questi giganti. Anch'io ho fatto la stessa cosa di Ricky. All'inizio l'avevo abbandonata perché non mi inquietavano questi giganti, no?
Con questi sorrisi,
con queste manine da T-Rex, bruttissimi. Dopodiché sono riuscito a bypassare questo scoglio. Ho detto: vabbè, vediamo se la storia, la trama, i personaggi meritano. E ho letto e visto contemporaneamente quello che di fatto è una delle opere più belle che abbia mai.
Sì, perché la storia, la trama è accattivante, ti trattiene, c'è questo mistero che sembra essere irrisolvibile, che in realtà poi viene risolto piano piano, sì, quando scopri chi sono i giganti, sì, è pazzesco, cioè insomma,
c'è
merita.
Un rovesciamento totale di punti di vista che a me personalmente ha colpito tantissimo.
Rovesciamento che arriva fino alla parte adesso dell'anime dove siamo arrivati, seconda parte, quarta stagione, poi ci sarà una terza e ultima parte, si spera, con il finale, con il rovesciamento di quello che sarà il villain finale. E sì, non dico altro per non fare spoiler.
Qua non si può dire, non si può dire.
Rosalia con The Special, la canzone che abbiamo appena ascoltato qui su Radio BlaBla Network all'interno di Inner Point, ancora con l'attacco dei giganti,
sì,
Robby.
No, ma anche perché continuano i messaggi... Quindi noi
leggiamo,
ci scrive Andrea che oltre a farci complimenti per
ciao
il programma,
Andrea.
Ciao Andrea, ci scrive: anch'io avevo fatto questo gesto di abbandonarlo e poi però alla fine non l'ho più ripreso. Ma cosa sono questi cambi di punti di vista e questi...
Ma non si può dire,
esatto,
deve fare spoiler.
Ci chiede essenzialmente se vale la pena, ecco, di riprenderlo a fronte di queste
se
cose.
Se ha tanto tempo a disposizione perché poi non riesci più a smettere di andare avanti con gli episodi, sì. Sì, sì, assolutamente.
Anche secondo me, torno a dire, a un certo punto cambia un attimino il tono.
Dopo la terza stagione, nella terza stagione cambia,
sì,
talmente, ma perché scopri talmente tante cose che cambia il mondo di riferimento.
Sì, sì, cambia un attimino anche il ritmo, però nonostante questo non è che cambiano i colpi di scena o comunque
no,
ci sono delle falle narrative, no? Rimangono.
Forse nell'ultima stagione diventa difficile seguire tutti i complotti perché sono talmente tanti.
Sì, sì.
Io effettivamente, adesso ricordiamo, è uscita su Prime Video la seconda parte della quarta stagione,
sì,
a distanza di un anno.
Sì.
Quindi era da un anno che non guardavo niente.
Sì.
È stato difficile rientrare in tutte le logiche, le meccaniche che si erano create,
sì,
nella quarta stagione.
Ecco, se posso forse magari fare una critica personale,
sì, sì, falla.
Credo che forse non sia l'unico a pensarla così. Mi ha dato l'idea che alcuni personaggi, nonostante tutto, abbiano una plot armor. Cioè, nel senso...
Vabbè, per forza.
Ok, lasciando perdere ovviamente il protagonista, adesso, per carità. Però ci sono anche...
Alcuni sì,
Ecco,
Come è rimasto in vita uno,
ecco.
Bisogna fare molta attenzione a non fare il nome, però, come è rimasto in vita.
Esatto. Questo non significa che poi alla fine i personaggi non muoiano, ovviamente, in questa serie. Anzi,
ce ne sono...
Anzi. Però mi viene da far sì che, ok, è personaggio secondario, ok, potrebbe essere sacrificabile. È uno di questi qua che camminano assieme, mano per mano, Eren. Allora mi viene difficile da pensare che possano andare incontro alla morte. Però vabbè, insomma, io poi ho assistito al finale e quindi tra qualche mese avremo modo di...
Quindi tu a maggior ragione puoi dire, vale la pena portarlo avanti?
No, secondo me totalmente, ecco. Sì, assolutamente sì.
Detto da uno che ha già letto il finale, poi invece l'anime, abbiamo detto, arriverà nel 2023, immagino che in Italia prima su Crunchyroll e poi in seguito anche su Prime Video e Netflix.
Approfittiamo, già che siamo in tema di manga, di fumetti, ricordiamo il codice sconto
dell'idea che ti manca,
che è BlaBla22, col quale appunto poter procedere all'acquisto. Poi, essendo tra l'altro quasi sotto Natale, sicuramente sarà l'occasione buona per fare
l'occasione tanti buona
regali.
Poi, se andate da loro oggi, c'è ancora la scontistica del Black Friday. Ricordiamo che noi li tagliamo sempre nei post con loro, quindi tramite Instagram si ritrova facilmente l'idea che ti manca. Si trova facilmente anche perché basta scrivere l'idea che ti manca e vengono fuori loro, e quindi è anche molto comodo poi raggiungerli sia sul sito sia in negozio. Dobbiamo concludere con l'attacco dei giganti.
Sì, ci avete scritto in tanti, vi diamo appuntamento poi quando sarà anche la
2023.
2023, che arriverà il vero finale di questa serie TV, anzi di questa serie, di questo anime, di questo, il manga, come abbiamo detto, è già finito. Però avete questa possibilità, come non vi è stato detto, no? Se non sapete resistere,
andate a comprare i fumetti, tanto è completo. È da qualche anno che si è conclusa la vicenda, ci sono i fumetti semplici, che quelli li prendi a prezzo di copertina, i Tankmon,
quindi
si trovano quasi in tutti i negozi. Lì all'idea che ti manca, siete sicuri che ci sono, perché ce l'ha confermato Luca, che ce li ha tutti.
Tra
e quindi ti puoi prendere la serie completa.
Proprio il fatto che questa storia abbia il formato Colossal
è quello da tenere sulla libreria, è tanta roba.
Sì.
La versione estesa gigantesca.
Ma il formato Colossal fu più azzeccato, viene da dire.
Sì, che adesso magari in futuro li faranno anche col gigante, no?
Sì,
sulla cornice. Però sono 12 volumi?
Sì.
Pensavo ai 10 giganti, vedi che poi ci rimane lo spazio per mettere quelli base che tanto ti hanno inquietato nei tuoi sogni notturni.
Sì, davvero, mi hanno fatto vedere incubi incredibili.
Tra poco allora, per toglierti gli incubi, dobbiamo parlare di questo prodotto arrivato ieri, il 25 di novembre, su Disney Plus. Ricordiamo, perché ieri su Disney Plus è arrivato lo speciale di Natale dei Guardiani della Galassia? Dobbiamo ricordare che negli Stati Uniti d'America è appena iniziato il tempo del Natale. Giovedì c'è stato il giorno di ringraziamento. Come sanno gli appassionati di serie TV, è il momento clou per eccellenza nel ritrovarsi e nello stare tutti assieme a tavola. Dal venerdì dopo, che è il Black Friday, inizia il Natale negli Stati Uniti d'America, e quindi giustamente ci hanno regalato questo speciale natalizio dei Guardiani della Galassia. Non è purtroppo una serie, non è purtroppo un film, è uno speciale one shot di 40 minuti più o meno circa. Tra poco ve lo racconto, molto molto bello. Potete fare anche come Robby, che ve lo tenete per il 25 di dicembre, perché davvero, come vi dicevo prima, lo ripeto, sarà un grande classico del Natale.
E siamo quasi a conclusione, Matteo. Questa puntata
Presentato.
Va presentato.
Guardiani della Galassia Holiday Special.
Va bene, dai, io te l'ho detto, me lo tengo per Natale, però mi è davvero scaldato il cuore leggere che è uscita di un prodotto del genere.
Anche perché mi hai fatto già delle domande, bisogna rispondere. Allora, ambientato dopo Thor 4, quindi non c'è
infatti.
Thor. Dove sono i Guardiani della Galassia? I Guardiani della Galassia sono su ovunque, e ovunque ve lo ricorderete dai film dei Guardiani della Galassia, dove c'era il collezionista. Loro hanno comprato ovunque dal collezionista, lo dicono, e quindi ci sono loro che si stanno preparando a festeggiare il Natale. Ci sono Drax e Mantis che vogliono fare un regalo a Star-Lord, e quindi, come si vede nel trailer, decidono di regalargli Kevin Bacon e devono andare sulla Terra a rapirlo, e poi si sviluppa tutta la vicenda. È molto molto divertente, si ride tantissimo, ci sono tutti i temi del Natale che vengono esplorati, e quindi è molto molto bello. Dura 40 minuti, è velocissimo. E che altro dire, ci sono dei riferimenti ad alcuni personaggi che abbiamo visto nelle ultime serie TV della Marvel, nascosti ovviamente, sono degli easter egg. E poi quindi noi ritroveremo i personaggi. C'è Groot che sta crescendo, lo troviamo in una veste diversa, anche se compare poco.
Post-adolescente, quindi.
Secondo me verso la fine dell'adolescenza. Compare un personaggio nuovo che entra a far parte del team dei Guardiani della Galassia, che è il cane Cosmo. Che avevamo visto nella post-credit dei Guardiani della Galassia volume 1. C'è Cosmo, ovviamente lui risiede su ovunque, e quindi c'è Cosmo. con un accento russo non tanto marcato come invece è in altri prodotti della Marvel, perché ricordiamolo, è un cane sovietico che i sovietici hanno mandato nello spazio e poi lì ha subito tutta una serie di vicissitudini che l'hanno trasformato in un essere senziente con potere telecinetici e telepatici, li ha entrambi, e infatti lo vediamo fare delle cose in questo speciale natalizio. È quindi un nuovo membro dei Guardiani, lo scopriremo nel volume 3 dei Guardiani della Galassia.
Bellissimo, basta, io sono a posto così.
Tra l'altro lasciano presagire la possibilità che ogni anno arriverà uno special natalizio dei Guardiani della Galassia. Non so se sarà possibile, visto che James Gunn è diventato il capo dei film della DC Comics. Sarebbe stata una gran cosa, fosse stato così, perché questo speciale natalizio è molto molto bello. Lo consiglio anche a chi non è appassionato di Marvel, anche a chi non ha visto i film di Guardiani della Galassia. Guardatevelo nel prossimo mese, perché veramente vi fa vivere il Natale e, come vi dicevo prima, vi riscalda il cuore.
E siamo così arrivati a fine puntata, Teo. Fine mese, fine novembre. Dal mese prossimo arriveranno le
tante
uscite.
Tante novità, dal 3 dicembre, sabato 3 dicembre, è sabato vero il 3?
Sabato 3.
Ci saranno le uscite di dicembre.
E poi entriamo con un sacco di contenuti di Natale, eccoci.
Di Natale e non solo, perché arriverà tanto altro. Intanto Robby ti ringrazio.
Grazie a te Matteo.
Vi ricordiamo che Nerdpoint torna sabato prossimo, adesso dopo le notizie c'è il grande basket con Eurolega. Ciao!
Ti è piaciuta questa puntata di Nerdpoint? Corri a commentarla su Instagram e Twitter.
Seguici, ci trovi con il nostro nome, Nerdpoint.